SBS Italian.
Ritroviamo il nostro appuntamento con l'economia e per questo ci colleghiamo con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra. Buongiorno Max.
Ciao Francesca, buongiorno, ben ritrovate, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Max, io direi di partire oggi dalla notizia che la Reserve Bank of Australia ha annunciato un nuovo taglio ai tassi di interesse, portandoli allo 0,75%, il livello più basso nella storia australiana. Max, spiegaci un po' perché un altro taglio così ravvicinato al precedente? Secondo te si tratta di una strategia lungimirante da parte della Banca Centrale Australiana oppure si sta correndo ai ripari da qualcosa?
L'uno e l'altro, nel senso che da qualche tempo vediamo l'economia mondiale rallentare e le banche centrali di vari paesi intervenire o sul tasso di cambio oppure tagliando tassi di interesse per mantenere la crescita economica sopra lo zero nei loro stati. E quindi l'Australia si sta adattando a fare la stessa identica cosa. Certo è che i momenti di rallentamento economico, quello che viene chiamato in termini tecnici la politica monetaria, quindi l'abbassamento, l'innalzamento del tasso di interesse, è soltanto una delle cose che è possibile fare per mantenere un'economia in funzione. Nel caso australiano abbiamo visto che la nostra disoccupazione è aumentata e la nostra sottooccupazione, vale a dire le persone che stanno già lavorando ma vorrebbero lavorare di più, è aumentata ancora di più, per cui l'abbassare i tassi di interesse può aiutare, però non è o diventa sempre meno importante più ci avviciniamo, più i tassi di interesse si avvicinano allo zero, quindi man mano che la banca centrale taglia i tassi di interesse sta cercando di aiutare l'economia australiana, ma sta anche diventando meno importante ad aiutare l'economia australiana, quindi questo dovrebbe essere un campanello o un grido d'allarme per il governo per dire cominciamo a spendere di più, perché questo è l'altro grande fattore o fattore importante che permette un'economia di andare avanti e l'occupazione di continuare, per cui vedremo che succede. L'euforia momentanea è quella di vedere più persone che vanno a comprare case, però non è quello, soltanto quello, il modo in cui l'economia funziona.
Assolutamente sì. Dall'Australia adesso invece spostiamoci in Italia, dove a meno da un mese dalla sua nascita il governo Conte bis ha approvato la nota di aggiornamento al DEF, che è il documento di economia e finanza, ovvero un documento che disegna un po' una cornice di una manovra, in questo caso da circa 29 miliardi di euro. Il deficit viene fissato al 2,2 del prodotto interno lordo, anche se il debito sarebbe fuori dai parametri richiesti. Si parla di nuove entrate con misure per la lotta all'evasione fiscale, la riduzione delle tasse sul lavoro, soprattutto insomma si è scongiurato il pericolo di un aumento dell'IVA, di cui abbiamo anche parlato con te nelle ultime settimane. Ma guardando a quello che è stato pubblicato fino ad ora, quali sono i dati salienti di questo documento? Qual è una prima valutazione?
Ma il fatto che il debito in Italia aumenterà un pochettino, per cui vi ricordate lo scorso anno c'era questo famoso 2,04% di deficit aggiuntivo, di manovra di governo che prevede un determinato livello di deficit, questo è aumentato il 10%, per cui il debito aumenta e questo per cercare di spendere di più e aiutare l'economia italiana. Le due cose che sono chiare da questo documento, il fatto che si comincia a parlare di ridurre le tasse sul lavoro, quindi dare in busta paga un pochettino più soldi agli italiani, e forse sarebbe ora, perché ormai gli stipendi dei lavoratori in Italia sono effettivamente tra i più bassi nell'Europa occidentale, diciamo così. E l'altra cosa è il fatto di poter o di voler cercare di ridurre uno dei problemi cronici dell'economia italiana, vale a dire quello dell'evasione, però se ne parla a livelli ancora forse troppo generici per quello che poi si deciderà di fare. Ricordiamo che questo documento semplicemente inquadra quello che il governo vuole fare, quindi le misure che il governo deciderà di fare sono all'interno di quello che viene discusso, però mancano ancora tutta una serie di dettagli che dovranno arrivare, che possono essere soggetti ancora a cambiamenti e su cui ovviamente continueremo probabilmente a parlare nei prossimi mesi.
Molto probabilmente, certo è vero Max che qualsiasi misura che vada un po' a combattere l'evasione fiscale come quella che è stata proposta dal governo, quella di favorire ad esempio l'utilizzo delle carte per avere un ritorno sulle tasse alla fine dell'anno, forse potrebbe andare in questa direzione, ma vero è che da quando ci ricordiamo, insomma, un po' tutti i governi hanno cercato di affrontare questo problema che, come tu hai ben definito, insomma, è cronico in Italia e non solo. Diciamo, noi intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando questa mattina con Max Tani, professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, e adesso dall'Italia invece andiamo in Cina, perché Max, sono state celebrate appunto l'anniversario per i 70 anni della salita al potere del Partito Comunista e la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, ne abbiamo parlato anche nel corso del GR, e sono ancora un po' negli occhi di tutti le immagini di questa imponente parata militare che si è svolta ieri a Pechino, insomma un segnale chiaro rivolto al mondo che mostra la potenza della nazione cinese, insomma l'immagine che si vuole proiettare della Cina nel mondo. Io ti vorrei chiedere una domanda un po' impossibile forse, perché fare un bilancio di questi primi 70 anni di Cina comunista dal punto di vista economico è forse, insomma, spingersi un po' oltre, però per quali ragioni la Cina secondo te è diventata una potenza di riferimento del mondo economico? Insomma, si tratta solo dei grandi numeri che offre rispetto, insomma, alle economie di altre nazioni?
No, non è soltanto una questione di numeri, perché l'altro grande paese con una popolazione ormai simile a quella della Cina è l'India, e se tu vedi il livello di sviluppo e di crescita di queste due nazioni, sebbene sia alto, sono anche stati molto diversi. Quindi la Cina è partita con un livello di prodotto interno lordo, quindi di reddito molto molto basso, però 40 anni fa Deng Xiaoping ha deciso di aprire questo paese, ha dato la possibilità agli individui di accumulare, quindi se volevano produrre di più potevano farlo e tenere parte di questi profitti addizionali che hanno fatto. Ha fatto tutta una serie di riforme fino agli anni 2000 che hanno veramente aiutato l'economia cinese a espandersi, e adesso che è diventata la seconda economia più grande del mondo per quanto riguarda, se misurata in dollari americani, e invece se la misuri sulla base della capacità di spesa addirittura la prima economia del mondo, sta affrontando altri tipi di problemi, perché ovviamente tu non puoi continuare a crescere facendo magari manifatture a basso costo. Nel momento in cui la tua forza lavoro comincia a richiedere più denari, devi anche pensare a produrre delle cose che ti consentono di pagare ingegneri, scienziati, laureati, dei prezzi ormai simili a livello internazionale. Perché ricordiamo forse una cosa che pochi sanno, che se tu vai a vedere il numero di persone laureate, qualificate in Cina, è un numero enorme, superiore a quello che c'è nei vari paesi occidentali, per cui è un paese in continuo cambiamento, e la costante che è quella che è stata celebrata quest'anno, che sarà celebrata ancora di più il prossimo anno, perché arriverà il 100° anniversario del Partito Comunista Cinese, e il fatto che questo partito, che è uno solo in Cina, sia stato in un certo senso flessibile, permettendo al paese effettivamente di cambiare pelle, non soltanto pelle, anche quello che c'è sotto la pelle, mantenendo se stesso. Per cui è un caso interessante per tutti, perché proprio va contro tantissime delle previsioni che erano state fatte. Per cui in un certo senso un buon compleanno ai cinesi, tante cose le imparano, magari le copiano anche da tutti quelli che non abitano in Cina, ma stanno effettivamente anche dando tante lezioni da cui anche tutti noi possiamo imparare qualcosa.
Dicci la tua, segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.